aspettavo questo annuncio e quindi mi rimetto in sesto. Grazie alle parole di Ugo che ha letto Giovanni, che ho sentito prima di venire qui e che oltre a fare gli auguri manda i saluti a tutti, che quindi anch'io diffondo. Grazie a voi pubblico che avete sfidato il freddo, la neve, le strade ghiacciate, la vigilia di Natale per essere qui con noi a festeggiare questo molto particolare compleanno. Riflettevo prima mentre ascoltavo Ugo che su questo tavolo ormai ci sono passata un po' di volte, forse perché la biblioteca ormai è diventato un luogo mitico per il Centro Donatori del Tempo, visto che più o meno nell'ultimo ventennio ogni lustro siamo qua a raccontare qualcosa. E in più pensavo anche, sentendo le parole di Giovanni sul significato della celebrazione di una ricorrenza, che effettivamente giornate come queste servono un po' per fare così delle riflessioni a voce alta, perché quello che noi siamo oggi sicuramente è dovuto alla nostra storia di ieri, quindi che cosa abbiamo fatto in questi 35 anni, quello che si sta facendo oggi e la prospettiva di sguardo per domani. Ringrazio anche ovviamente tutti i volontari che qui in qualche modo sento di rappresentare. Nelle parole che abbiamo sentito poc'anzi si faceva riferimento a qualcuno che non è più qui con noi perché è andato in un altro altrove. E io credo che in giornate come queste, invece, proprio le persone che non ci sono più sono ancora più presenti perché non sono solo nel nostro cuore, ma sono anche nella nostra mente, quindi nei nostri ricordi. Ed è anche grazie a loro che tanta strada è stata fatta. Mi sto accorgendo che mentre sto parlando al plurale, come nonostante Carla mi abbia definito una colonna portante, in realtà non sono 35 anni che io sono all'interno dei Donatori del Tempo, ma appunto dal 1996, quindi 16 anni, un tempo comunque che ritengo sufficientemente bastevole per dire che in qualche modo ho costruito insieme ai donatori un punto abbastanza significativo per il destino delle famiglie che incontrano nella loro vita il problema della demenza. E in questa riflessione appunto che si fa in concomitanza di certi periodi di tempo che passano, forse è stata una casualità, non lo so bene che cosa abbia agitato il mio pensiero. Comunque all'inizio del 2012, anche se lo dico mentre mi sembra passato ormai un sacco di tempo, avevo maturato l'idea che potesse essere un momento utile, non avevo ancora pensato ai 35 anni, ma poteva essere un momento utile per mettere un po' nero su bianco qual era stata l'esperienza professionale condotta con i volontari dei Donatori del Tempo e con le famiglie dei malati di Alzheimer. E quindi mi è venuta voglia appunto di scrivere questo testo. Perché è importante scrivere un libro su questo argomento? Primo di tutto perché credo che sia fondamentale lasciare una traccia di esperienze che danno dei risultati positivi. Poi perché credo che sia un modo per fare memoria appunto di un periodo sufficientemente lungo. Consideriamo che fino a qualche anno fa, 35 anni di vita corrispondevano all'esperienza lavorativa, quindi non è uno scherzo, tenuto conto della durata della vita di un individuo. È un altro motivo perché credo molto nella potenza delle storie individuali. E quindi, così, mentre cercavo una struttura portante, per costruire appunto un testo, ho pensato che le due parole chiave potessero essere costituite dalla parola storia e dalla parola resilienza. Parto subito da quest'ultima perché ormai vedo nel pubblico tanti familiari che hanno partecipato ai gruppi che ho condotto e quindi resilienza non è una parola nuova perché molto spesso la cito per prospettare un futuro che sicuramente porta sì sofferenza, ma porta anche trasformazione. E comunque per coloro che invece non conoscessero questo termine che deriva dalla fisica e dall'ingegneria, la resilienza è la capacità che ha ogni essere umano, salvo poche eccezioni, di cadere e di rialzarsi e di scoprirsi molto ricchi dentro, molto più di quanto in realtà si creda, proprio perché sono delle capacità che ognuno di noi sa tirar fuori in un momento del trauma, del pericolo, del dolore. Detto il significato della resilienza, arrivo alle storie. Lo dico perché l'architettura di questo libro può sembrare un po' complessa, però un trucco per entrare subito nel cuore della modalità di lettura mi viene invitandovi a pensare un po' alle scatole cinesi. Scatole cinesi, sapete, sono quelle scatole di cui se ne parte da una grossa e via via ne contengono sempre di più piccole. Allora, se penso a come ho strutturato questo testo, parto sicuramente dalla scatola più grande, perché quando si parla di resilienza, si parla sì di risorse individuali che ogni persona ha, però se io cado e mi faccio male, diciamo che se c'è qualcuno vicino a me che mi aiuta a sollevarmi, mi cura le ferite e mi chiede come sto, forse è un po' più piacevole che cadere da soli. Quindi la resilienza ha bisogno di un tutore di resilienza e la scatola più grossa è dedicata al tutore di resilienza che nel nostro caso appunto è il Centro Donatori del Tempo. Centro Donatori del Tempo che ha saputo in tanti anni con la forza di tutti i volontari mettere a disposizione non soltanto generosità e solidarietà, ma anche organizzazione, ma anche creazioni di presupposti che in qualche modo sensibilizzassero anche il resto della comunità relativamente a questo problema. E quindi il tutore di resilienza è proprio il centro che magari un po' più dietro le quinte rispetto a me che conduco personalmente i gruppi di reciproco aiuto, ha sempre saputo stendere, diciamo, un itinerario di accompagnamento che andava, è sempre andato anche oltre gli incontri che facevo io e che questo sicuramente ha dato un grande giovamento e una grande possibilità di conforto ai familiari che man mano bussavano alla nostra porta. Quindi c'è un po' di storia, non tutta, perché raccontare 35 anni magari chissà diventerà un progetto per il prossimo futuro, perché vale sempre la pena appunto di registrare le proprie esperienze, però nel capitolo che ho dedicato ai donatori ho proprio voluto sottolineare le caratteristiche di innovazioni, un po' come appunto leggeva prima Ugo, che sono partite da esperienze che oggi ci sembrano scontate e banali, ma che in realtà quando sono successe 5 anni fa avevano veramente una caratteristica di forte innovazione, di profonda trasformazione sociale e culturale. Quindi diciamo c'è stato un po' un tracciare per capisaldi, per momenti importanti, quelli che sono stati gli appuntamenti dei donatori del tempo. Da questa scatola grande del nostro tutore di resilienza c'è dentro una scatola più piccola che contiene le storie del gruppo di reciproco aiuto, ovvero quello che accade all'interno del gruppo nel momento in cui si costituisce, nel momento in cui le persone arrivano un po' disorientate, un po' confuse, ma sicuramente con un gran bisogno di raccontare che cosa sta succedendo nella loro famiglia e nella loro vita di tutti i giorni. Di solito chi arriva sa che incontrerà altre persone, ma è proprio sperimentandosi nel confronto, parlando e ascoltando gli altri che beneficia non solo delle mie informazioni che in genere vertono sul come relazionarsi e come comunicare con i propri malati, ma crescono e acquisiscono esperienza anche dal racconto degli altri. Dalla scatola delle storie che vengono raccolte nel gruppo di mutuo aiuto c'è un'altra scatola più piccola che racconta una modalità particolare del gruppo di reciproco aiuto, che è quello di raccontare le storie relative alla malattia. Questo è stato un esperimento condotto in alcuni anni di conduzione di gruppo, in cui invitavo i familiari a raccontare le proprie emozioni, i propri turbamenti, le proprie domande, le proprie scoperte, proprio mettendolo per iscritto. E poi ne veniva data una lettura complessiva, e quindi anche questo è sempre stato molto fruttuoso per il familiare. Primo, perché la scrittura aiuta a tradurre un sentimento che altrimenti naviga un po' alla cieca dentro di noi, quindi dargli una parola, dargli un volto è già un sistema per scaricare un po' delle proprie angosce. E l'altro meccanismo importante è quello dell'ascolto delle altre storie, che quindi porta ogni familiare presente a riconsiderare un po' la sua esperienza, a sentirsi un pochino meno solo e a trovare nel familiare fino a quel tempo sconosciuto un possibile alleato e compagno di viaggio. Dentro la scatola che contiene le storie del gruppo di mutuo aiuto che racconta la malattia, c'è la scatola più piccola di tutte, che è quella che contiene le storie del familiare curante, quelle che ho un po' definito le intime erranze e che dà il titolo al testo. Anche questa è una modalità abbastanza recente nel mio percorso professionale, che ho potuto sperimentare, ripeto, grazie al lavoro organizzativo che hanno prodotto i volontari del Centro Donatori del Tempo, perché altrimenti non sarei qui a raccontarvi ciò che vi sto raccontando, e le intime erranze riguardano appunto una sorta di viaggio interiore raccontata dal familiare in forma scritta, quindi riguardante la propria autobiografia, su delle sollecitazioni fornite da me, cioè non è che uno scriva il diario, diciamo che ogni giornata in cui veniva condotto questo laboratorio io invitavo i familiari a portare determinati oggetti che di volta in volta esplicitavo e invitavo a raccontare un qualcosa che provenisse dalla loro memoria, dei loro ricordi, perché ritengo che questo sia il cuore dell'insieme delle scatole, perché comunque ho visto nel corso di queste esperienze che il familiare, pur mettendo da parte al momento la malattia, riusciva a riprendere in mano se stesso, perché quando si parla di demenza, purtroppo, il familiare che assiste, il familiare curante, mette veramente in ombra sé e si dedica totalmente al proprio malato, che man mano che progredisce la malattia richiede un'assistenza sempre più continuativa e onerosa. E quindi molte delle frasi che scaturiscono all'interno degli incontri riguardano proprio un senso di smarrimento e di perdita, proprio una cancellazione delle cose belle fatte fino in quel momento, e tutto lo sguardo è posato unicamente sull'altro che sta smarrendo se stesso. Allora, ritrovare uno spazio, un po' di tregua, di sosta per riflettere sulla propria vita, appunto guidati da specifiche indicazioni, ho visto attraverso proprio la rielaborazione degli scritti che venivano forniti, come pian piano il familiare ovviamente non accantonasse il suo dolore della malattia, che questo resta, ma riprendesse un po' più di fiducia in se stesso e soprattutto riscoprisse che era già stato protagonista di grandi sfide che la vita a ognuno di noi presenta prima o poi. E quindi il rielaborare come queste sfide fossero capitate, come fossero state superate, gli dava un po' più di forza per guardare il presente che stava attraversando. Ecco che quindi questa conduzione di gruppi di reciproco aiuto rivolti essenzialmente alla persona che si prende carico di qualcun altro, permettono di dimostrare che la resilienza non è soltanto la capacità di alzarsi dopo una caduta, ma dopo quella caduta compiere una trasformazione, un processo di cambiamento che che fa sentire sicuramente più forti e più vitali. Io adesso vi ho elencato un po' la metafora delle scatole cinesi per presentarvi tutte queste storie che si intrecciano l'una con l'altra, ma nel libro ho utilizzato un'altra metafora che si chiama il viaggio dell'eroe. Non dice cos'è il viaggio dell'eroe, è una metafora che deriva dalla mitologia ed è una metafora che tra l'altro incontriamo quando andiamo al cinema e vediamo un film o quando leggiamo un romanzo. Chi è l'eroe? Non è la persona strabiliante, che è immortale, che fa delle opere che nessun altro potrà condurre. Nell'eccezione a cui mi riferisco io, l'eroe è proprio nel senso letterario, etimologico del termine, il protagonista combattente, quindi la persona che sta vivendo la propria storia. E in questo appunto viaggio dell'eroe che è circolare c'è proprio il dispiegamento della trama di una vita che viene scombinata dall'evento malattia, appunto l'Alzheimer che bussa alle porte, c'è il disorientamento iniziale del familiare, c'è la sensazione che ognuno di noi quando viene colpito da un evento traumatico dice non ce la farò mai ad uscire da questa situazione, e poi pian piano col trascorrere del tempo, con il ricevere dei supporti di rinforzo attraverso l'aiuto degli incontri con i professionisti, con l'ascolto di altre persone che si trovano a vivere la stessa condizione, con direi l'insostituibile aiuto dei volontari che continuano quest'opera attraverso i caffè del lunedì, attraverso il venerdì insieme, attraverso le linee telefoniche, attraverso la disponibilità ad ascoltare e ad accompagnare in qualsiasi momento ci fosse bisogno. Diciamo appunto il nostro eroe esce dal momento più drammatico dove crede di aver trovato il fondo e pian piano si riavvicina alla quotidianità dove i problemi, ripeto, permangono, ma dove la persona si è un po' fortificata. Questo è un po' in sintesi quello che il libro racconta. Diciamo che io mi ritengo un po' la regista, perché poi le storie non sono appunto storie inventate, le storie sono storie reali, che io ho anche integrato con che cosa? Con poesie, con storie tratte dalla mitologia, con brani letterari scritti da importanti scrittori che hanno vissuto a loro volta un caso di demenza nella loro vita, e con dei film che raccontano appunto di storie, anche se non reali, molto aderenti per il tipo di trama che presentano, alle storie di tutti i giorni. E quindi questa diventa un po' un'opera che ha sì della saggistica, ma che ha anche della letteratura dentro di sé, proprio per agevolare, per dare anche un ritmo più roseo, se vogliamo usare questo termine, un po' più di speranza, proprio perché si vedono tanti protagonisti diversi anche dalla storia di persone di tutti i giorni, che però attraversano lo stesso tipo di problema. Diciamo che nel viaggio dell'eroe c'è poi, prima, nel momento in cui si ritorna alla vita quotidiana, parlavo prima di un percorso circolare, c'è un momento di chiusura di questo viaggio, e il momento della chiusura corrisponde nella mitologia con la conquista di un dono. Allora, siccome ogni capitolo del libro prende il titolo di questo viaggio, quando mi sono trovata all'11° capitolo del dono finale, avevo in testa che non succede soltanto nella mitologia, ma succede anche nella realtà. Ma posso tranquillamente confessare che è stato il capitolo più sofferto e più doloroso da scrivere, perché che dono si può ottenere quando si prende una malattia come la demenza? Era qualcosa davvero che mi ha fatto raccogliere un po' tutto il materiale che avevo per arrivare a una conclusione che non scadesse nel sentimentalismo, che non fosse così populista, usiamo un po' questo termine, ma che desse il senso che può avere anche una malattia come la demenza nel far mutare le persone positivamente. E allora non ho più preso io la parola, ma l'ho lasciata alle persone che vivono accanto. Infatti il sottotitolo che ho dato all'incontro di oggi a Intime Erranze non è il sottotitolo reale del libro, ma è Voci di chi sta accanto alla malattia. Perché mi sembrava giusto e doveroso che fosse anche uno specchio per chi legge, perché probabilmente alcuni si riconosceranno, perché molte sono state le testimonianze scritte e ricevute in questi anni, e quindi la voce viene proprio lasciata a loro. E in più poi c'era anche il dono finale del nostro tutore di residenza, che come avete ascoltato dalla relazione di Giovanni letta da Ugo, è un po' un passo di svolta, chiamiamola così, importante nella sua esistenza. E allora oggi, per così celebrare questo nostro 35esimo compleanno, il dono finale delle lettere, delle voci di chi sta accanto al malato, lo lascio a voi da leggere nel capitolo 11 del libro. Mentre io qui vi volevo leggere, perché non saprei dire con altre parole, perché poi ho paura pure, mi diceva la relazione, che ci potrebbe essere spazio per la commozione, per cui leggo, che così sono più tranquilla. E quindi vi leggo come ho terminato il testo. Credo non ci sia l'esigenza di descrivere qual è il dono ottenuto dal Centro Donatori del Tempo. Chiunque abbia conosciuto le persone che lo hanno animato ha di per sé potuto constatare che una relazione percepita nello schema del dono acquista una potenza del tutto particolare. Certamente, nell'essere ripresi per mano passo dopo passo, con un'attenzione personale discreta ma profonda e una sensibilità altruista e generosa, ma anche per la costanza dell'impegno a promuovere una cultura tesa ad alimentare il legame sociale e a integrare di senso e significato i vari servizi istituzionali del territorio. Con tenace perseveranza, lavorando al presente con progettualità, il centro ha potuto costruire nella comunità qualche sprazzo di futuro illuminato da una migliore qualità umana. L'architetto Piero Clerici, uno fra i primi fondatori dell'associazione, tanti anni fa ha disegnato un fiore alimentato dalla clessidra per raffigurare simbolicamente la responsabilità individuale e civile perseguita da ogni volontario aderente al Centro Donatori del Tempo. Se dovessimo nominare i due vasi comunicanti della clessidra con i termini progetto e storia, potremmo verificare come l'uno si sia lentamente riempito dei contenuti di cui l'altro analogamente si svuotava, costruendo un inossidabile telaio di memorie. Ad ogni giro di clessidria una nuova pagina di storia. Altrettanto inesorabilmente però i granelli di sabbia, nel loro viaggio tra un vaso e l'altro, hanno segnato il passare del tempo e con essi, per molti dei volontari coinvolti, l'avvenire che si abbrevia. Oggi, a distanza di 35 anni, la loro età media sfiora l'ottantina, un tempo in cui, nel pomeriggio della vita, diventa plausibile la ricerca del passaggio tra il mettere radici nel mondo e mettere radici nell'anima. Nell'ordine naturale del cosmo, la stagione dell'inverno reca con sé la promessa delle germe e l'eterno ritorno della primavera, ma nell'ordine naturale dell'essere umano, diventare vecchi è un'esperienza unica e non prelude a nuove rinascite. Al momento attuale, a gennaio di quest'anno, è ancora incerto il destino della prosecuzione delle attività rivolte alle famiglie e ai loro malati con le stesse persone che durante 7 lustri a loro si sono dedicati. Resta tuttavia forte una speranza, che comunque vadano le cose non si consideri l'eventuale fine come la fine di tutto. Esistere è stato il dono più grande fatto dal Centro Donatori del Tempo alla sua città. Ma altrettanto grande sarebbe se questo dirsi alla conclusione di un percorso fosse in realtà garanzia di un futuro fecondo, il dono di un'esperienza vissuta che, inglobata nel divenire come il mito, sopravvive a se stessa nella storia che succederà. Bene, oggi, 15 dicembre 2012, direi che in un anno tumultuoso molte cose sono successe e direi che la Clessidra è pronta a un nuovo giro, con delle mani diverse, ma sempre con lo spirito e la presenza comunque dei nostri volontari che fortunatamente non spariscono. Io vi ringrazio e rubo però ancora 2 minuti per dire un'altra cosa, che siamo in una biblioteca. È un luogo che accoglie migliaia di libri, che sono qui a presentare un libro, che fra un po' sentiremo delle testimonianze scritte, vedremo un filmato presentato da Chiara Salza, altra collaboratrice del Centro Donatori del Tempo, e che in occasione del 30º anniversario del centro ha scritto un libro. E quindi mi viene da dire che il Centro dei Donatori del Tempo ha un suo collaboratore importante che qui a Como è Nodo Libri, e quindi simpaticamente mi viene da definire il tutore di resilienza della scrittura. Prima di tutto perché scrivere è faticoso, chi scrive si affatica, si arrabbia, passa dalla maniacalità alla depressione, ma poi quando vede il prodotto finito, che è l'oggetto libro, ne è molto contento. E quindi direi che il dono finale della scrittura del Centro Donatori del Tempo, che comunque in questi 35 anni ha prodotto abbastanza pubblicazioni, è proprio il Nodo Libri, che mentre ci pensavo, dico, ma guarda, Nodo ha dentro di te, sei la parola dono, basta scambiare le sillabe. E per cui a Fabio Cani e a Gerardo Monizza un grazie per la loro santa pazienza e la loro insostituibile professionalità, e soprattutto un augurio che il libro non abbia mai fine, perché è un bene per l'umanità. Grazie.